Allora bene, 17 in punto, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Silenzio Assordante. Abbiamo insomma concluso poco fa un aggiornamento rispetto alla lotta di Adriana nel CIE di Pian del Lago a Caltanissetta e come vi accennavamo appunto siamo qui in studio con una compagna che adesso ci racconterà piano piano la sua storia e come è arrivata alla detenzione dentro il lager di Ponte Galeria e poi la carcerazione a Rebibbia nel carcere, insomma, in uno delle carceri che sono presenti qua in città. Io intanto benvenuta qua a Radio Onda Rossa Silenzio Assordante e ti lasciamo insomma immediatamente la parola e gestisci il tempo.
Ok, allora io volevo parlare di come sono arrivata in Italia. Sono arrivata qua tramite un visto turistico e il primo paese, diciamo, in cui sono arrivata era Modena. Da lì ho iniziato a studiare tramite servizi sociali, non potendo avere un documento, non potevo andare a scuola, quindi mi sono rivolta ai servizi sociali che mi hanno aiutato appunto ad andare a scuola. Dopodiché a me è sempre piaciuto giocare a calcio e ho iniziato a giocare in una squadra di calcio in Serie C, il femminile del Modena, però non avendo un documento che possa, diciamo, rassicurare o fare delle cose che all'interno di una squadra bisogna avere, non potevo continuare a giocare a calcio. Per l'appunto perché non avevo i documenti. Dopodiché io mi sono trasferita verso Brescia per poter provare a fare un'entrata nella squadra femminile di Brescia e avendo giusto i documenti, quelli che servivano per poter entrare, ma non ce l'ho fatta perché è successo che mi hanno portato a Lucia di Ponte Galeria. È successo che io stavo a Brescia e c'era una rissa tra ragazzi e in cui io non c'entravo niente, stavo solo girando ed è arrivata la polizia e dopo aver preso i ragazzi mi hanno preso e mi hanno detto di venire in caserma con loro e di fare la testimone per la rissa. E mi hanno ammanettato e mi hanno portato in caserma senza che io abbia fatto, cioè, che non c'entravo niente. E dopodiché loro mi hanno chiesto i dati, io glieli ho dati, però a loro risultava che io non avevo un documento e io ho dichiarato di avere 18 anni perché mia mamma, quando siamo venuti in Italia, ha conosciuto un compagno che non ci ha permesso di avere un documento, quindi io per evitare problemi con lui ho dichiarato di avere la maggiore età. Quando mi hanno portato nella caserma di Brescia mi hanno rinchiuso per 2 giorni in cella senza farmi sapere del motivo, senza dirmi niente, senza nessuna risposta e avevo tante domande in cui non mi hanno mai risposto. Dopo 2 giorni in cella loro mi hanno detto che partivo per Roma in un centro di accoglienza in cui io non sapevo l'esistenza e non sapevo cos'era quel posto. E dopo 8 ore di viaggio sono arrivata lì in questo centro e sono stata rinchiusa in isolamento fino al giorno dopo per non so il perché, ma ogni volta che arrivava una ragazza a Lucie doveva essere messa in isolamento e se veniva tipo di venerdì doveva essere rinchiusa sabato, domenica, lunedì per potersi visitare dal dottore.
Perché insomma viene d'obbligo fatta una visita e quindi nel weekend non c'è un dottore, quindi questa è una delle cose, e quindi le persone restano in isolamento con tutto quello che ne comporta, insomma.
Sì. Dopo 2 giorni del mio arrivo, io ho sentito la storia delle altre ragazze per poter paragonare alla mia, se potrò uscire, se potrò avere ancora un futuro, se poter cosa succede in questo posto. Ho paragonato la mia storia alle altre e io ho ancora in contatto con tante ragazze che stanno ancora dentro, che mi aggiornano su cosa succede lì e che quando usciranno spero che anche loro spiegheranno la loro storia. Comunque dopo 2 giorni che stavo a Lucie, mi hanno portato a fare l'udienza dal giudice di pace per la convalida. Sono stata convalidata subito per 1 mese. Dopo che sono trascorsi 30 giorni, io ho fatto una seconda udienza in cui il giudice mi aveva convalidata per altri 2 mesi, che dovevo stare a Lucie fino alla scadenza termini dei 90 giorni. Ma io, presentando i documenti originali della mia minore età, presentando tutto ciò che serviva, loro non l'hanno accettato e mi hanno portato a fare una radiografia del polso a cui non è servita a niente. Dopo che sono stata convalidata per 2 mesi, mi hanno chiamato in ufficio di immigrazione, sempre lì dentro a Lucie, e mi hanno detto: vieni un attimo. E da lì non sono più uscita, perché mi hanno portato a Rebibbia. Quando mi hanno chiamato in ufficio immigrazione, non mi hanno fatto più tornare indietro, non mi hanno fatto più prendere le mie cose, non mi hanno fatto più salutare le mie compagne di stanza. Infatti nessuno sapeva dove io sia. Alcune sapevano che ero stata rimpatriata, altre non sapevano proprio. Dopodiché mi hanno portato a Rebibbia e io volevo sapere il motivo, però non me l'hanno mai detto e ancora non lo so, del per cui sono stata rinchiusa in carcere. E così ho provato, tramite il mio avvocato, ho chiesto il riesame. E quel giorno che stavo a Rebibbia, dopo 3 giorni, io sono scesa giù lì dagli assistenti e loro hanno aperto il cassetto, hanno preso la mia cartella, dicendo che, cioè, leggendo, ho letto che c'era scritto reato sconosciuto, e quindi una cosa che io neanche loro hanno mai visto. Cioè, io sono rimasta proprio male, perché sono stata carcerata senza che io abbia commesso un reato. E dopo un po' di tempo io sono riuscita ad uscirne e adesso sto parlando con delle ragazze che stanno a Lucie, che mi stanno dicendo che la situazione lì è peggiorata, e volevo anche parlare di com'è stato vivere lì, ad esempio poter parlare del cibo o della mensa, che molte ragazze dopo aver mangiato, neanche uscite dalla mensa, si sentivano male, svenivano. Proprio oggi ho sentito una mia compagna che sta ancora lì e mi ha detto che una ragazza ha avuto un attacco, l'hanno legata e l'hanno portata via e non l'hanno più rivista e non sanno ancora notizie sue. E poi volevo parlare un po' dei lati positivi di questa situazione, che nonostante eravamo tutte nella stessa situazione, rinchiuse, senza poter combattere per la nostra libertà, ci siamo unite facendo, non so, trovando un pallone, giocare a calcio, chi sapeva, chi no, in fondo ci siamo unite divertendoci con poche cose, ad esempio prendere un telecomando, mettersi davanti alla telecamera e dire: facciamo un selfie. E questo è stato uno dei momenti più che ci univa insieme. E volevo anche dire un'altra cosa rispetto ai miei giorni, che dopo un paio di giorni che stavo lì hanno portato una ragazza degli Stati Uniti e lei purtroppo è stata picchiata da un poliziotto davanti a me, e io ho visto come l'hanno trattata, e lei l'hanno lasciata in isolamento per 2 giorni e nonostante stesse male e sputava sangue, il giorno dopo loro non l'hanno mai fatta visitare da un dottore, solo dopo pochi giorni che si era sentita veramente male. Dopodiché manco lei sapeva di essere rimpatriata, la sono venuti a svegliare una volta alle 4 del mattino dicendo che è stata rimpatriata, cioè che aveva il volo, e non è, da lì non ho più avuto sue notizie, e non so più niente di lei.
Allora ascolta, ti va se ci prendiamo una pausa musicale? Così okay. Poi okay. Allora, tra l'altro, così almeno chi ci ascolta la smette di insultare me per i miei gusti musicali. E questa traccia l'hai scelta te, non mi prendo le mie responsabilità stavolta.
No, questa chiavetta me l'hanno caricata, quindi non l'ho ancora ascoltata tutta.
Va bene, dai.
Fuck.
Dunque, se ti va, siccome abbiamo già fatto accenno a diversi aspetti che riguardano il CIE, se ti va un po' di continuare, perché noi quello che sappiamo, insomma, che è gestito dalla GEPSA,
sì,
congiuntamente con l'Associazione Culturale Aquarinto.
Sì.
Vorremmo intanto capire se entrambe le formazioni sono visibili alle persone detenute.
No, allora è presente soltanto GEPSA, che sono alcuni ragazzi della GEPSA erano prigionieri anche loro della dell'UCIE, che adesso fanno questo lavoro. Cioè,
sono ex
prigionieri dell'UCIE che adesso
abbiamo vissuto un periodo, addirittura un ex prigioniero che è diventato direttore di un CIE, un CIE poi fortunatamente chiuso da una rivolta delle persone recluse, ma addirittura questo soggetto davanti a ogni protesta diceva: ah no, non vi preoccupate, perché non è vero che fanno lo sciopero della fame, io lo so, io sono stato prigioniero, in realtà mangiano, oppure insomma diceva una serie di stronzate dal suo alto ruolo di ex detenuto diventato aguzzino carceriere. Quindi questa è una dinamica che purtroppo si ritrova.
Sì. E poi volevo parlare della questione soprattutto che ci hanno tolto, è quella della musica all'UCIE. Hanno fatto una perquisizione ribaltando tutto quello che c'era nelle stanze, portandoci via le casse, gli accendini che non possiamo avere, lo specchio, il pettine, cose per
prendersi cura di se stesse.
Loro le hanno tolte. E il giorno in cui hanno fatto una perquisizione ci hanno portato via le casse di musica, che era l'unico soggetto, l'unico movimento di felicità, di emozioni, in cui ci stavamo divertendo, alcuni andavano a ballare ascoltando un po' di musica. Ad esempio, cioè, con la musica altre ragazze si sentivano meglio, che hanno tolto dicendo che faceva male alla salute.
La musica?
Sì.
Ok, bene.
E poi una cosa che hanno fatto è farmi, durante questa perquisizione volevano, mi hanno visto mentre andavo in una stanza di un'altra ragazza, e c'erano due poliziotti e mi hanno detto: tu cosa ci fai nella stanza di loro? Io gli ho risposto che sono venuta a dargli buongiorno, e lui, mettendosi davanti a me, ha detto all'altro poliziotto: perquisiscila e guarda che cosa ha in tasca. Io gli ho risposto dicendo che lui non ha diritto di toccarmi e io non ho niente in tasca. Lui mi ha detto che se vuole mi poteva mettere nuda in un ufficio e spogliarmi, e da lì io non avevo proprio niente in tasca, neanche un pezzo di carta. Gli ho svuotato le tasche e da lì non ho più, non ho più avuto discussione con questi due poliziotti che lavoravano lì per l'UCIE.
Ascolta, ma nel femminile ci sono gli uomini?
No, che lavorano come GEPSA?
Sì.
Sì, ci sono. Ci sono più uomini che donne. Infatti però loro non entrano nelle stanze, loro possono solo stare
nel corridoio.
Nel corridoio, sì. E poi molte ragazze si sentivano male, alcune ragazze non sapevano cosa succedeva in quel posto, quanto tempo bisognava stare. Qualsiasi informazione che tu chiedevi non ti arrivava mai, e la solita risposta era sempre: aspetta, aspetta, aspetta. Infatti io, come tutte le altre ragazze, non abbiamo avuto risposta di certe cose, del perché siamo lì e perché dobbiamo essere portate in questo CIE, manco fossimo dei criminali o degli abusivi. È vero.
Sì, sì, no, è che la condizione di abusivismo, diciamo, è allargata, insomma, un po' a tutte e tutti gli esclusi, quindi sì, 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 è chiaro che uno dice, io non, cioè stai lì dentro per chi sei, non per quello che hai fatto.
Sì, giusto. Infatti noi ragazze ci siamo provate a consolidare vicenda, di poterci aiutare tra di noi, senza, cioè andando avanti, però rinchiuse lì dentro, facendo qualcosa. Ad esempio, io sono qua per raccontare la mia storia, per dirlo a tutti com'è quella sensazione che magari altre persone non possono provarla, che non auguro, e dico che uno dei momenti più brutti della mia vita è stato proprio stare a Lucie e vedere queste altre ragazze, sentire le storie delle altre ragazze. Io, essendo minorenne, mi hanno portato lì e non ci potevo neanche stare.
Certo. Ascolta, ti posso chiedere una cosa?
Sì.
Ma tra le tante storie delle donne che hai conosciuto, le altre, per la maggior parte, venivano prese dai controlli in strada, oppure allora venivano prese, che ne so, perché andavano a rinnovare il permesso di soggiorno in questura e venivano prese, oppure venivano dal mare?
Sì, allora, diciamo, tutte le situazioni. Ho sentito di una ragazza che voleva rinnovarsi il permesso di soggiorno, gli hanno detto vieni in questura, vieni, e dopo non è più riuscita a tornare alla libertà, perché l'hanno portata a Lucie dicendo che lei non aveva mai avuto un permesso di soggiorno, che quello che stava dicendo non era vero, ma lei aveva con sé tutta la documentazione che loro non hanno accettato. Anche una ragazza cubana che si doveva sposare e ha fatto un incidente in macchina, e è arrivata la polizia e l'hanno portata in caserma, e poi da lì l'hanno portata a Lucia, nonostante lei non era alla guida e non è stata lei a causare l'incidente, ma quello che le è arrivato dietro. E avendo la documentazione del nulla osta, della data di matrimonio fissa già in comune, loro l'hanno portata lo stesso a Lucia, nonostante si doveva sposare con una persona italiana che sta in regola, e voleva dargli la possibilità anche lei di stare in regola. Tra questo mese lei doveva sposarsi, però alla fine lei è uscita 7 giorni prima del suo matrimonio, quindi adesso l'ho sentita e sta bene ed è più felice che mai di essere fuori da lì.
Perfetto, perfetto.
E
immagino che ci stanno anche donne che sono appena arrivate in Italia e che non sanno assolutamente,
sì,
neanche la possibilità di...
Sì, ci sono varie ragazze provenienti dal Marocco che sono sbarcate, appunto, e loro sono state prese e portate direttamente a Lucia, che alcune ragazze che io ho già sentito quando sono uscita adesso si trovano qua in Italia e stanno cercando di mettersi in regola.
È difficile parlarsi, si parlano tante lingue diverse.
Sì, sì, è quello. Infatti io, diciamo, loro mi chiamavano, quelli della GEPSA o così, per fare da interprete a delle convalide davanti al giudice. Cioè loro non veniva un interprete che doveva venire, chiamavano, non so, arrivava una ragazza dell'Iran, e chi è che parla nella loro lingua? Chiamavano un'altra ragazza che era sempre parte di Lucie, che stava in stanza con me, dicevano vieni a fare da traduttrice, perché loro non sapevano come comunicare con queste persone. Quindi ci dicevano tu vieni, vieni a tradurci questo, vieni a spiegargli questo, cioè.
Comunque si tratta appunto di convalide che avvengono nella discrezionalità più completa.
Sì.
Quindi perché poco importa la storia di ognuna, poco importa raccogliere più informazioni possibili, averci un'idea chiara, perché tanto insomma la convalida per lo più avviene, se è avvenuta nei confronti di una persona che non ha neanche la maggiore età, quindi
Già, infatti alcune ragazze, quelle che non parlavano in italiano, io ho letto alcuni fogli che sono stati rilasciati dalla polizia, in cui loro, non capendo l'italiano, loro scrivevano ciò che non era vero, ad esempio aggiungendoci cose per poterle incastrare. Infatti queste ho letto molti fogli che, parlando bene l'italiano, sono riuscita a capire, e sono rimasta male perché loro accusano senza che una persona abbia commesso un reato o qualsiasi cosa, quindi loro se ne approfittano di una persona che non sappia parlare l'italiano e di poterla, diciamo, mandare via richiudendola nello CIE.
Certo.
E poi ho sentito che per loro è molto li pagano di più se ogni volta che loro portano una ragazza a Lucie, per loro salgono di grado, e diventando, non so, ad esempio dal comandante il maresciallo, così ogni volta che, infatti lì le ragazze arrivavano di giorno, di notte, di mattina, alle 4, cioè più ragazze arrivavano e poche se ne uscivano.
È chiaro che c'è chi insomma fa carriera,
sì,
attraverso retate, rastrellamenti, insomma anche la deportazione è un lauto guadagno, perché insomma vieni pagato molto molto di più quando accompagni un volo d'espulsione, e appunto sì, cioè poco importa, uno si fa un viaggetto, e invece c'è chi gli viene devastata totalmente la vita.
Già.
Quando tu stavi lì ci sono state espulsioni, come avvengono?
Allora, succede che se una ragazza, tipo è successo che una ragazza aveva una figlia qua in Italia, e un giorno dopo che ha fatto circa 20 giorni di prigioniere lì, gli sono venuti a dire: prepara le tue cose che tra 2 ore tu c'hai il volo per il tuo paese. Lei non voleva partire, loro gli hanno detto: o noi ti rimandiamo il volo, o se tu vuoi stare con tua figlia, fatti trovare qualcuno che porti tua figlia qui a Lucie e noi ti mandiamo via insieme a lei.
Che roba.
Sì, questa io sono venuta a fare da traduttrice a questa ragazza dentro l'ufficio immigrazione dell'Lucie, e lei non sapeva cosa fare, perché non avendo nessuno che poteva prendere sua figlia, cioè per fare qualcosa, lei non è riuscita a fare proprio niente, l'hanno rimpatriata. Come della ragazza americana che anche lei è stata rimpatriata senza neanche saperlo. Io una volta, stando vicino a Jeps, ho visto appeso un foglio con scritto il nome della ragazza americana e la data del rimpatrio, che era il giorno stesso alle ore 6 del mattino. Sono andata da lei a chiederlo se lei sapeva di questo. Lei mi ha detto che non aveva la minima idea di essere rimpatriata, e che infatti alle 4 del mattino è stata svegliata, ma lei per fortuna l'ho fatta trovare pronta. E loro sono rimasti di merda, dicendo: questa come ha fatto a sapere che noi la rimpatriamo, perché si è trovata già con le borse pronte. Quindi loro,
quindi anche con la possibilità di affrontare questa cosa non come appunto un assalto, un'incursione notturna dove ti prendono, ti portano,
sì,
via, non sai niente, ma almeno con, diciamo, la preparazione mentale per poter,
infatti,
affrontare questa brutalità.
Sì, perché magari c'è gente che non vuole essere rimpatriata nel suo paese, perché lì o non ha niente o c'è la guerra, loro lo fanno lo stesso.
Certo.
Senza poterli chiedere, capire la situazione, andando fino in fondo, loro non cercano di aiutarti, anzi.
In passato, infatti, c'è qualcuno che ci raccontava bene che quando vengono preparate le espulsioni, appunto, non aprono le celle.
No.
E quindi non permettono magari alle altre di unirsi, di, che ne so, anche di mostrare la propria solidarietà e, o resistere insieme. E entrano, e quando c'è un minimo di resistenza, le persone vengono legate e portate via con la forza alle prime ore dell'alba.
Anche se loro non vogliono partire, loro le prendono con la forza. Infatti questa ragazza che aveva la figlia, lei non voleva, l'hanno presa, l'hanno portata e poi l'hanno rimpatriata.
Ok, noi ci prendiamo un'altra pausa musicale. La traccia l'hai scelta sempre te. Io non è che voglio aggiungere colpe o levarmele assolutamente, ma è per chiarire che i gusti musicali non si discutono e, siccome coincidono con i miei, li apprezzo. 17:40 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante. Vi stiamo parlando del CECPR di Ponte Galeria, insomma il centro di reclusione in vista dell'espulsione, e stiamo parlando insomma di diverse storie. Tra l'altro un lager che ultimamente è stato descritto da una delegazione appunto ne ha descritto il perfetto funzionamento, complimentandosi con la GEPSA, una multinazionale del controllo, non ci stancheremo mai insomma di parlarvene, perché insomma ha una lunghissima esperienza nella carcerazione, si parla di carcerazione in Francia, e così insomma ha fatto ingresso nel sistema detentivo italiano proprio attraverso i centri per il rimpatrio. Una delegazione che insomma si è complimentata con GEPSA proprio perché non si registravano più le rivolte che hanno distrutto la struttura, e via via appunto anche dal racconto diretto che state ascoltando quest'oggi, ma che non è la prima volta che ascoltate, in realtà il quotidiano è fatto di resistenze, di complicità fra le persone detenute. Vi ricordo che è presente ancora solo la sezione femminile, nonostante insomma sembri che siano intenzionati ad iniziare i lavori per la ristrutturazione della sezione maschile distrutta da una rivolta nel dicembre ormai di un anno e mezzo fa, e si parla delle solite dinamiche di ricatto, violenze e dell'utilizzo anche di psicofarmaci che insomma coronano il modello di gestione di GEPSA. Ovviamente oggi abbiamo iniziato a parlare grazie alla testimonianza diretta di una compagna che è uscita da poco da quelle gabbie dopo aver attraversato anche quelle di Re Bibbia, e siamo partiti dal racconto anche, come dire, per le loro leggi di un'illegittimità nel trattenimento, proprio perché si trattava di una persona che non aveva neanche la maggiore età. In realtà non si tratta dell'unico caso, è toccata la stessa sorte più o meno nello stesso periodo a un'altra ragazza arrivata in aeroporto qui a Roma e immediatamente presa dalle guardie di frontiera. Appunto anche lei minorenne, nonostante ci fosse un tentativo di dimostrare continuamente attraverso la documentazione di una persona cara che viveva all'esterno di quelle mura la sua minore età, appunto l'illegittimità del trattenimento, si è fatto orecchie da mercante per un lungo periodo, tant'è che insomma ha vissuto parte della carcerazione insieme alla compagna che è qui ora, ma appunto solo grazie a uno sforzo anche di comprensione, perché essendo appena arrivata in aeroporto non aveva quella conoscenza linguistica che le permettesse insomma di capire cosa stava accadendo e dove la stavano portando e per quale ragione veniva privata della libertà. Quindi nel tentativo di ricostruire la propria storia e anche le proprie relazioni all'interno di quelle mura, con un bel po' di tenacia è riuscita a conquistarsi insomma la libertà, dimostrando appunto con le carte che non poteva essere reclusa. Purtroppo questo trattenimento noi ve lo raccontiamo ormai da anni, è una prigionia a cui noi ci opponiamo purtroppo con pochi sforzi, devo dire, ma tout court non pensiamo che ci sia la legittimità di trattenere qualcuno in un lager e qualcun altro invece no. Pensiamo che siano posti che vadano distrutti e chiusi per sempre, e per questo sosteniamo le resistenze delle persone detenute.
Sì, giusto.
Ottimo.
Perché non è possibile che questa ragazza, cioè noi arrivati in Italia dobbiamo essere rinchiusi in questi posti come Lucie, è una delle esperienze che più brutte che una donna, una ragazza o qualsiasi persona possa avere. Una ragazza non deve essere rinchiusa. Perché deve essere rinchiusa? Perché non ha un pezzo di carta, perché non ha semplicemente un bigliettino, perché non ha un foglio. Non è un motivo valido per rinchiudere una ragazza o qualsiasi altra persona, perché non è giusto. Se loro fossero rinchiusi lì, io sarei più felice, perché non è giusto che noi, che veniamo in un altro paese e cerchiamo di trovarci un futuro, perché magari dalle nostre parti c'è la guerra o non possiamo stare nel nostro paese, ci spostiamo appunto e dopo dobbiamo essere rinchiuse. Non è giusto, perché se io vengo qua per trovarmi un lavoro, per trovarmi una vita migliore, perché nel posto dove abitavo io non c'è, loro non possono togliermi l'opportunità di farlo.
Assolutamente, assolutamente. Noi insomma speriamo che in qualche modo chi ci ascolta scelga non di ricevere queste informazioni passivamente, che scelga di opporsi.
Sì.
Perché appunto si fa un gran parlare e devo dire che anche un grande scrivere, ci sono molti siti che pubblicano l'opposizione a questi moderni lager, che si dicono contrari, però insomma c'è una grande differenza tra scrivere redazionali per un sito di movimento e poi darsi da fare affinché ci si possa unire nelle lotte, affinché appunto storie come quella che ci hai raccontato, quelle che ci hai raccontato, perché non hai parlato solo di te, finiscano di esistere nella reclusione, che si guadagnino la libertà. Io ti volevo chiedere se volevi aggiungere qualcosa, salutare qualcuna.
Allora, volevo dire intanto di che bisogna avere forza in tutto questo, e nonostante tu sei rinchiusa devi continuare ad andare avanti. Questo spero che lo sentano tutti, e che anche in quelle situazioni non bisogna mollare, bisogna combattere per la propria libertà e per i propri diritti che ci hanno tolto. E poi volevo salutare mia mamma, che adesso mi sta ascoltando. Ciao mamma.
Grande, ciao mamma.
Niente, questa è la mia storia e vorrei anche scriverla nei dettagli, dicendo cosa è successo proprio nei minimi dettagli dall'inizio alla fine.
Grazie, grazie.
Un saluto e niente, questa è la mia storia.